Ciao a tutti e benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Questo è il podcast dedicato a chi desidera cambiare la propria vita, raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi, le proprie aspirazioni. Io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com e ringrazio innanzitutto tutte le persone che hanno messo la propria recensione sull'iTunes Store. Questa è ovviamente una cosa molto importante per questo tipo di progetto, per me che faccio questo strano mestiere del podcaster, perché dà innanzitutto un riscontro del lavoro che sto facendo e che stiamo facendo insieme a tutte le persone che ho intervistato e che hanno dato la propria disponibilità, alle persone che daranno ancora questa disponibilità a raccontare le proprie storie, a condividere le proprie esperienze. Quindi veramente mi fa un enorme piacere vedere che tantissimi di voi vanno su iTunes Store e appunto mettono la propria recensione e scrivono magari spesso anche delle cose molto molto belle, molto importanti per me. È un feedback di cui si ha bisogno per capire se stiamo andando sulla strada giusta. Ringrazio anche tutte le persone che mettono il mi piace alla pagina Facebook di Sognatori Svegli, alla pagina Instagram e che si sono iscritte alla newsletter. Ci saranno delle novità, quindi iscrivetevi alla newsletter, scaricate anche il corso gratuito, quello di 4 mail, il corso Wake Up, dedicato appunto a chi vuole cominciare a fare un po' di chiarezza nella propria vita e a individuare il primo passo da mettere in pratica. Quindi passiamo adesso all'intervista di oggi. Oggi ho l'onore e il piacere di intervistare un collega podcaster, quindi parlo di Giorgio Minguzzi. Giorgio Minguzzi è un consulente di marketing, dopo vi dirà lui chiaramente nell'intervista, ascolterete, aiuta le imprese, i liberi professionisti, i freelance appunto a migliorare la propria comunicazione, a pubblicizzare la propria azienda, quindi ad aumentare anche a livello di fatturato. Giorgio è una persona che ha scelto di trasformare la propria vita lasciando un lavoro a 5 stelle da dipendente, un lavoro a 5 stelle di cui poi vi parlerà all'interno dell'intervista, per intraprendere la carriera da imprenditore, da libero professionista. Ci spiegherà quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione, ci spiegherà perché forse qualcuno di noi è meglio che non intraprenda questa strada, e ci ha spiegato anche quali sono i vantaggi. Però quindi io invito ad ascoltare questa intervista proprio perché è importante capire che lavorare con le proprie passioni è un discorso, appassionarsi al proprio lavoro è un altro tipo di discorso. Giorgio lo spiega molto bene e quindi vi invito ad ascoltare l'intervista fino alla fine, perché diventa un crescendo, è veramente un'intervista che regala degli spunti molto importanti su cui riflettere. Quindi ringrazio a priori Giorgio comunque per la disponibilità. Noi come al solito ci sentiamo alla fine della puntata, vi auguro un buon ascolto, ciao e a più tardi. Giorgio, benvenuto nel mondo dei sognatori svegli.
Grazie, grazie, è come sentirsi a casa, un saluto a tutti quelli che avranno la pazienza di ascoltarci.
Tra parentesi, Giorgio, ho scoperto che sei un ascoltatore del podcast, adesso questo mi onora perché tu sei un collega in questo caso, anche tu sei un podcaster.
Sì, io ascolto, diciamo, tra i podcast italiani sicuramente c'è Sognatori Svegli, lo ascolto sempre in macchina, penso di essermi perso pochissime puntate, quindi sono anche un po' a disagio perché mi riascolterò dopo, cosa che faccio raramente, ecco.
Sì, non poi
perderò la mia
anche
puntata.
Dai, spero proprio di no. Parleremo sicuramente anche poi di questa scelta del podcast anche da parte tua. In ogni caso, tu sai, quindi, essendo un ascoltatore, come funzionano le nostre puntate, un po' come si sviluppano, no? Io di solito preferisco che sia la persona a presentarsi, perché non mi piace dire tu sei questo, questo e quest'altro. Allora, Giorgio, chi sei? Di cosa ti occupi? Raccontaci un po' di te nel presente, che cosa fai?
Ma io ovviamente sono in missione per conto di Dio, no? Scherzi a parte, lo siamo un po' tutti. Mi chiamo Giorgio Minguzzi, vivo in Romagna a Bagnacavallo, vivo esattamente dove hanno vissuto per diversi secoli i miei antenati, che sono di questa cittadina in provincia di Ravenna. Di mestiere faccio oggi l'imprenditore, ho fondato con alcuni amici un'azienda che lavora nel digitale, come con un termine magari improprio si direbbe una startup, ecco, perché in Italia questo termine è magari un po' differente da quello americano, comunque una startup che opera nel mondo della formazione che si chiama Improvo. Poi le necessità, diciamo, familiari mi impongono di generare reddito e quindi io ho deciso di fare quello che mi piaceva facendomi pagare per farlo e quindi faccio il freelance. Di fatto faccio il freelance in quello che ho sempre fatto poi per tutta la vita, che è l'ambito marketing, quindi faccio strategie marketing digitali per aziende. Non faccio, direi, blog, Facebook, tanto solo quello, mi occupo di una parte che è legata alla digital transformation dell'ambito vendite, quindi per chi se ne intende un po', aiuto a migliorare le vendite e i processi di vendita delle aziende con CRM, strumenti, oppure con l'inbound marketing, eccetera. Ecco, ora sembra che io abbia fatto una super cazzola, ma vi giuro che mi pagano per fare questa roba.
Quindi già abbiamo avuto una notizia, cioè Giorgio è una persona che col suo lavoro riesce a guadagnare come freelance, che già, insomma, in un momento un po' così può suonare bene.
No, ma è abbastanza, ovviamente, perché cioè, chi è che è contento? Cioè, uno vorrebbe sempre di più, però me la cavo, ecco.
Senti, tornando un po' indietro adesso, non nel tempo, diciamo che tu sei un esempio di come un percorso accademico possa sfociare in tutt'altra occupazione a livello professionale, quindi non è che per forza uno abbia fatto una scelta nella vita e debba finire così necessariamente. Tu sei partito praticamente con scienze ambientali, ci spieghi innanzitutto prima quali valutazioni ti hanno portato a scegliere la facoltà e poi che cosa è successo, perché hai cambiato, come hai cambiato direzione?
Ma la mia vita è un po' come una di quelle partite roccambolesche in cui un risultato sembra segnato così, ormai è fatta, invece io recupero e poi faccio un gol in più dell'avversario. Quindi io cosa ho fatto? Quando ero giovane, ormai si può dire, ho preso le facoltà che mi piacevano e ho deciso di fare ingegneria delle telecomunicazioni per il semplice motivo che io da quando ho 8 anni ho una passione incredibile per la radio, io sono radioamatore, tutte quelle robe che la gente ormai non si ricorda più, la versione evoluta del CB, il Morse, la telegrafia, io ho queste cose per me sono estremamente affascinanti, quindi ho detto mi iscrivo a ingegneria delle comunicazioni e faccio le radio, mi piace, progetto le radio, faccio l'esame di ammissione, lo passo e mentre torno a casa in autobus dalla facoltà incontro una persona del mio paese che faceva ingegneria delle comunicazioni e mi parla e io decido di non farla.
Ti ha smontato.
Mi dice, ma guarda che non vedrai. No, cioè, allora, al di là del fatto che lui ha fatto benissimo, perché lui è il classico ingegnere che poi adesso è professore, ha fatto carriera in università, quindi lui è il prototipo di quello che io non volevo essere. Però ha fatto bene, mi ha detto la verità, io non avrei mai visto una radio e avrei dovuto fare solo degli esami, cioè, nel senso che io dovevo passare degli esami, non era il posto dove io andavo a approfondire la mia passione, o meglio, lui mi comunicò questo, io l'ho preso per vero e salutai. Feci un altro po' di ricerche perché a questo punto i miei cominciavano a dire ma come, perché non sei entrato, potresti iscriverti lì, e io tirai fuori l'asso dalla manica. All'epoca era una facoltà super ultra innovativa perché scienze ambientali non esistevo, era da pochissimi anni che c'era, la pubblicità era favolosa perché sembrava il lavoro del futuro, poi dopo un paio d'anni hanno fatto ingegneria dell'ambiente e del territorio e di scienze ambientali, potete anche scordare, però vabbè, erano altri tempi. Faccio presente che il preside della mia facoltà era il fratello di Romano Prodi, quindi era, cioè, c'era tutta una serie di, come posso dire, di meccanismi anche di pubblicità che pompavano tutto questo futuro glorioso di scienze ambientali. Io ci sono cascato a pera, cioè nel senso che ho sposato la causa, ecco. Devo dire la verità, dico una bugia se dico che io sono andato lì per gli animali, l'amore alla natura. A me interessava la parte ingegneristica ambientale, cioè la parte legata all'azienda, alla sicurezza, la qualità, ecco quella parte lì. In realtà io, non prendetela male, ma non è sicuramente...
Non era una scelta ecologica, diciamo,
no, non
da ecologista.
No, non proprio, non proprio. Ecco, quindi questa è stata una parte una parte importante. Ecco, diciamo che sono stato vittima di quello che poi mi piace fare di lavoro, che è il marketing, quindi ben mi sta e sicuramente è stata una parte importante della mia vita, perché poi ho imparato molte cose, senza nulla togliere agli animali che sono bellissimi, la natura che è fantastica, però in realtà in più avevo un secondo fine, che era quello che la fidanzata di allora, che poi è sempre stata quella, moglie di adesso, viveva a pochissimi chilometri dalla facoltà, quindi io tutto sommato ho scelto anche un po' per pigrizia, mi sono detto vabbè dai, unisco l'utile, il dilettevole e scegliamo questa facoltà, ecco.
Bene Giorgio, allora tu sei uno di quei testimonial, diciamo, no? Come dicevo all'inizio, che il percorso universitario poi non è che ti debba portare effettivamente a occuparti per forza di quello. Però la domanda nasce spontanea, cioè da scienze ambientali come ci sei finito a occuparti di marketing? Che cosa è capitato?
Beh, diciamo che c'erano già stati dei segnali durante un po' tutta la mia vita, anche adolescenziale, cioè io avevo un padre che lavorava in Olivetti, che mi portava fin da quando avevo 6 anni tutti i computer ultimi disponibili possibili, mi ha sempre dotato di strumenti informatici assolutamente all'avanguardia, e quindi io sono cresciuto con una sorta di, come posso dire, ero un po' un nativo digitale degli anni 80, ecco. Per ragioni del tutto casuali ho incontrato un sacerdote con alcuni amici che mi hanno chiesto un favore proprio lì in università, e mi hanno detto se facevo un sito web. Bene, io non sapevo neanche da che parte iniziare a farlo, era un sito web cioè abbastanza semplice, però lo facevo in HTML, poi a un certo punto diventava noioso copia e incollare tutte le pagine che mi mandavano via Word, io diventavo sempre stupido a fare questo tipo di attività, e quindi ho deciso di imparare a fare un sito che all'epoca c'era il passaggio tra i siti statici e i siti dinamici, un sito dinamico dove poter mettere dentro il database le informazioni e farle mettere a loro. Non sapevo da che parte farmi, ho citofonato a un'azienda di informatica abbastanza grossa che era Ravenna, e gli ho chiesto di prendermi d'estate a fare uno stage. Qua in Romagna i ragazzi quando ero giovane andavano a muovere le cassette di frutta, ecco, andavano a raccogliere la frutta per fare due soldi, io andavo a fare i siti web. Dopo un po' che ero lì mi hanno chiesto di rimanere e mi hanno proposto un contratto. Allora io ho capito cosa sarebbe successo, io non avrei dato gli ultimi 2 esami che mi mancavano, non avrei discusso la tesi e sarei rimasto lì a lavorare, per cui ho fatto un accordo, mi sono dato un tempo abbastanza tirato per finire l'università, e loro mi hanno detto va bene, il giorno che se tu finisci entro questo periodo qui, mi ricordo che era luglio, io il 1° di luglio dovevo cominciare, ho fatto le corse, ho finito l'università che era il 15 di luglio, perché poi la sessione della tesi era attorno a quella data lì, e io il 16 ero già a lavorare con un contratto in mano, che era una cosa che tutto sommato non era malissimo, ecco, però non era assolutamente legata a quello che avevo studiato. C'è da dire che mi piaceva un sacco, certo. Quindi sono rimasto in quell'azienda che ha subito varie ampliamenti, è stata assorbita da una multinazionale, l'unica azienda quotata in borsa a Ravenna, e ho fatto un minimo di carriera che era quella di diventare brand manager per alcuni marchi importanti. Ne cito uno perché gli altri magari sono meno noti, ma io ero il brand manager di Nokia, lato sicurezza informatica, quindi quando non c'era l'iPhone io avevo la serie completa dei telefonini fighissimi, bellissimi, e poi all'epoca c'erano tanti soldi da spendere nel marketing, mi ricordo che i vendor mi davano tipo un budget di 250.000 euro l'anno per fare eventi, quindi lì ho imparato, perché ci mettevano loro i soldi e dovevo per forza darmi da fare per spenderli, ecco, questa era una parte bella del mio lavoro.
Certo, ma quindi tu hai toccato già un qualcosa di importante che poi ritornerà anche adesso nel proseguo della storia, cioè un po' ti sei appassionato a qualcosa che in realtà all'inizio non conoscevi. Quindi tu adesso eri arrivato a fare il brand manager di Nokia, che all'epoca appunto in assenza dell'iPhone era il telefono più figo della terra. E poi che evoluzione ha avuto questo percorso?
ma ha avuto un'evoluzione molto semplice. Già, da un lato il mondo IT in quell'epoca lì era highly demanding, cioè chiedeva molto a te come sforzo e impegno, ma pagava molto poco, e le prospettive, ero rimasto un po' in una sorta di cul-de-sac. Ma la cosa che mi infastidiva di più era che io vendevo prodotti che facevano altri senza poter cambiare questi prodotti. Cioè io ero un ragazzo italiano che vendeva, aiutava a vendere questi prodotti di sicurezza, ma non ero quello che li disegnava. Io non potevo, cioè io potevo scrivere delle email e le persone, ne prendevano nota, ma non vedevo i cambiamenti. Quindi mi sono messo a cercare un'opportunità in cui le cose venissero prodotte dove io lavoravo, in modo da dire: il mercato vuole questo, facciamo così. E l'occasione è capitata in una multinazionale francese che ha comprato un'azienda storica italiana che fa impianti d'asfalto, per dirla in maniera semplice. In realtà bisognerebbe dire impianti per la produzione di conglomerati bituminosi. E lì ho cominciato a viaggiare e avere uno sguardo internazionale, ecco, uno sguardo non appena legato al mercato italiano, ma noi producevamo lì il prodotto e vendevamo in tutto il mondo, ecco.
Ok. Qui quanto tempo è durata questa esperienza? Cioè che tipo di lavoro facevi poi? Insomma, penso, da quello l'idea che ho è che già sia un bel gran bel lavoro questo qui, insomma. O sbaglio?
Beh, io sono stato lì 7 anni e mezzo ed era obiettivamente un bel lavoro, nel senso che quando vendi impianti d'asfalto o comunque sei nel settore stradale, è un settore bellissimo, perché tu parli con i potenti della terra. Ora sembra una parolona che chi ascolta magari dirà, però chi fa strade fa progetti che costano billion. Chi fa strade è sicuramente qualcuno che ha una concessione governativa. Tu parli con i ministri che hanno la visione delle strade, delle autostrade che costruiscono nel paese. Parli con industrie che sono gigantesche, che hanno migliaia di dipendenti, non decine, ma migliaia di dipendenti. Quindi sicuramente il livello di quel lavoro lì è un livello che ti permette di accedere a dei tavoli. Sicuramente prima, quando avevo a che fare col mondo consumer o anche col mondo dei system integrator dell'informatica, non era la stessa cosa.
Tu mi hai raccontato, no, appunto, prima dell'intervista ufficiale, un po' la tua storia. Quindi a questo punto, come ci siamo già detti, avevi un lavoro che comunque era bello figo, passiamo il termine. Quindi non è che fossi un alienato in una catena di montaggio, un impiegato sepolto dalle pratiche alla Fantozzi, no? Però che cosa non funzionava? A un certo punto mi hai detto, sì, è scattato qualcosa che, insomma, desideravi fare qualcosa di diverso. Che cos'è che ti ha fatto scattare poi la molla di lasciare questo lavoro a 5 stelle, possiamo dire, e metterti in proprio?
Ma guarda, io devo dire che è come un po' un virus che hai dentro e che hai lì, e ogni tanto fa capolino e ti fa capire che qualcosa non va. La prima volta che ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché tu hai detto benissimo, io non ero di sicuro un operaio in fabbrica, io avevo uno stipendio medio-alto, viaggiavo nei posti più fighi al mondo, giravo in 5 stelle, quindi non è che stavo male, prendevo aerei, ero gold di 2 compagnie diverse di aerei, quindi nel senso facevo una bella vita. Il primo segnale di cedimento di tutto questo lavoro bello, perché poi io mi occupavo veramente di progetti grossi e anche interessanti, nel mondo digital ho fatto veramente cose belle che tutti mi diranno, ma perché te ne sei andato? Il primo cricco, diciamo, è avvenuto nel 2010, quando un paio di amici mi hanno chiesto di fondare un'azienda a Boston, una sorta di startup digitale, e io lo facevo la sera, cioè io uscivo dal lavoro alle 6 e fino alla mezzanotte lavoravo con Boston, che erano 6 ore indietro, no? L'azienda è partita, è andata avanti, ma era una condizione, la mia, molto particolare. Io ero sposato, non avevamo figli all'epoca e avevo un grado di libertà molto alto, per cui io mi sfogavo, no? Sfogavo la mia creatività, questo voler diventare imprenditore, lo facevo come hobby. Dopo mia moglie è rimasta incinta e lì ho cominciato ad avere problemi, perché i tempi, poi chi ha bambini lo sa benissimo, il tempo libero quando hai dei figli si contrae in una maniera inversamente proporzionale. Sì, sì, a quello che dovrebbe. È veramente una cosa che uno non si aspetta. Per cui io non avevo la possibilità e ho dovuto lasciare questa opportunità. I miei soci sono andati avanti, stanno ancora facendo la loro strada, però diciamo il sapore di questa avventura corsara a Boston, il fatto che io a volte prendessi l'aereo il venerdì e tornassi il lunedì mattina direttamente in ufficio, dovete essermi fatto 3 giorni a Boston, mi aveva dato non tanto quella sensazione di figo jet set, ma piuttosto aveva cominciato a farmi capire che io volevo fare una roba mia. Però, detto francamente, come molte volte succede ai sognatori svegli, se stai bene, quindi se non hai un qualche cosa che ti spinge fuori dalla tua comfort zone, la comfort zone è una prigione fighissima, perché io ero in una prigione molto bella, totalmente confortevole, piena di ogni... Quindi io dicevo, vabbè, dai, cosa rischio a fare che sto già bene? E questo mi frenava. Quello che mi ha spinto definitivamente fuori è stato che nelle multinazionali ci sono degli stravolgimenti che arrivano indipendentemente dal tuo impegno, dalle tue capacità lavorative, dal fatto che sei bravo e preparato. E il mio capo francese era la persona che aveva 4 giorni in più di me, quindi non è che era l'anziano saggio, ma era uno brillantissimo e che aveva tanta capacità di generare progetti belli per far sentire bene le persone, si è trovato a dover lasciare l'azienda dall'oggi al domani per riassetti societari indipendenti al fatto che lui fosse in realtà molto molto bravo. Il mio capo italiano, 6 mesi dopo, non è entrato in sintonia per niente, non gli posso dire che neanche ha fatto, cioè c'è anche impegnato, ma non ce l'abbiamo fatto, non siamo entrati in sintonia né io né lui con le persone che hanno sostituito il nostro ex capo. Lui è andato alla concorrenza e io sono uscito fuori, ecco. Questo per dire che anche le prigioni dorate, non si sa mai, ecco, cosa può succedere. Per cui da prigione dorata a me dava fastidio alzarmi la mattina per andare a lavorare lì, non ne avevo proprio più, non mi sentivo motivato, ero noioso, non mi piacevo io. E quindi in un contesto dove vedi che l'aria che tira non è quella che ti piace, piuttosto che stare lì mesi e mesi mandando curriculum, dovendosi barcamenare in una situazione di politica difficile, beh, io ho deciso di auto espellermi e mi sono auto espulso da solo, ecco, senza che nessuno mi dicesse niente.
Ok, quindi sei sei atterrato nel mondo dei normali, no? Diciamo tra virgolette. Prima di passare appunto a questa trasformazione, questa è una puntata appunto incentrata su questa trasformazione professionale, come ha reagito il contesto familiare attorno a te davanti alla scelta di lasciare comunque un posto certo per l'incerto? Poi è chiaro, adesso parliamoci chiaramente, non hai fatto un salto senza un paracadute, sia a livello di background, di competenze, di esperienze, anche a livello economico, però comunque hai lasciato un qualcosa di certo. Sei stato supportato in questa scelta oppure hai trovato ostacoli? Cioè, che freni hai dovuto affrontare e togliere per poter poi lanciarti nel mondo del freelance?
Guarda, diciamo che la tempesta perfetta che mi aveva colpito mi ha anche trovato tutto sommato preparato, perché la parte di esperienza fatta con il giocattolo americano, che a me piace considerarlo così, mi aveva un po' fatto cambiare punto di vista su tante cose. Devo dire che a livello familiare mia moglie è una certezza, nel senso che io sto con mia moglie che non avevo la patente. Per me è la donna che ho sempre amato, per cui mi ha sostenuto tantissimo, non mi ha mai messo in dubbio, mi ha detto no, tu non stai bene lì, tu non ne hai più voglia, tu adesso prendi e firmi le dimissioni e poi qualcosa vedrai che troverai. In effetti tu dici bene, perché da un lato io sono sicuro delle mie competenze e quindi io mi sono detto vabbè, io non posso alzarmi tutte le mattine proprio col disgusto, per cui devo reagire, perché sennò anche se cerchi lavoro così lo trovi uguale a prima. Cioè se tu hai questo mood, tu trovi quello che hai in tasca e trovi una situazione analoga, perché attiri da solo queste situazioni. Invece, se sei contento, magari trovi qualcosa che veramente fa per te. Quindi, diciamo, dal punto di vista familiare, c'è una sintonia che mi ha assolutamente supportato. Magari i miei genitori mi hanno guardato con un po' di preoccupazione, perché mio padre il salto imprenditoriale non l'ha mai fatto. Lui ha fatto sempre il dipendente ad altissimi livelli, in aziende grandissime, è sempre stato un dirigente, ma era dipendente, e quindi mi guardava con un po' di preoccupazione. Devo dire che fra tutti, però, quello che mi ha veramente aiutato tanto, ho sentito molto vicino, anche se magari per pochi giorni, perché viviamo lontani, è stato mio fratello, che lui non ha mai giocato su questo, anzi mi ha sempre sostenuto, ha sempre calmato le acque a casa. Quindi io devo dire la verità, ho avuto un fratello che mi ha supportato, una moglie che mi ha ultra supportato. Alla fine, dopo poco, i miei genitori mi hanno detto sì ma mi sa che hai fatto bene, ecco. Quindi è andato così.
Senti, adesso domanda a bruciapelo, no? Visto che siamo entrati a bomba nella vita da libero professionista, mi dici al volo 3 pro e 3 contro, se ci sono, ma forse ce ne sono anche di più, dell'attività in proprio?
Guarda, la prima cosa che ti dico è, me l'ha fatta scoprire, io in realtà non mi ero reso conto di quanto fosse importante la componente di libertà e di quanto io la stessi cercando. La copywriter che mi ha aiutato a scrivere i testi del mio sito, io quando ho dato le dimissioni l'azienda mi ha fatto stare 4 mesi lì seduto a guardare il vuoto praticamente, quindi io ho avuto il tempo di scrivere, di fare il sito. E la copywriter che mi ha aiutato mi ha mandato un brief da compilare, cioè diciamo le domande da compilare per raccontare la mia storia, e lei mi ha detto ogni 3 righe parli della libertà, 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 è un concetto che ti è chiaro. Io non me ne ero reso conto, poi ho riguardato e in effetti era vero, cioè io volevo libertà, mi sentivo in una gabbia, magari dorata, ma volevo libertà. Quindi sì, libertà ho cercato, libertà ho avuto. Sicuramente un altro, quindi il primo pro è sicuramente la libertà di poter fare tante cose interessanti. Il secondo sono proprio queste, cioè tante cose interessanti che sono da imparare. Quindi io ho la possibilità di non dover rendere conto a nessuno di quello che voglio approfondire. Faccio un esempio pratico: se voglio approfondire i funnel di marketing online, io me li posso studiare, non ho uno che mi deve approvare la spesa di comprarmi un corso da 200 euro. Mm-hmm. Me lo compro se voglio io, e questa è un'altra forma di libertà, ma è diversa, perché è la libertà di impegnarsi in quello che a uno piace, no? Il terzo pro sono sicuramente i rapporti umani. Perché dico questo? Perché da imprenditore a metà e freelance a metà, mi sono sentito sicuramente valorizzato dalle capacità che avevo di gestire i rapporti umani, perché mi piaceva incontrare le persone e non li incontravo da subordinato che doveva dire quello che gli era stato detto, ma da uomo libero che da pari poteva parlare. E per me questo ha sbloccato diverse anche doti che io non sapevo di avere, che dovrò sicuramente coltivare, ma non sapevo di avere. Quindi questi 3 pro sono pro assolutamente importanti e che mi fanno dire ancora oggi, è una scelta giusta. Sicuramente non è una scelta da vittoria della lotteria, cioè non è che io ho risolto i problemi della vita, quello è un miraggio. Ecco, se pensate di mollare il lavoro perché risolverete tutti i problemi della vostra vita, non è così. Ne salteranno fuori dei nuovi. Vi faccio un esempio. Tra i contro, io ho cominciato a odiare chi scrive "Thanks God is Friday", cioè meno male è venerdì. Io sinceramente, cioè, quando mi parlano di venerdì, oggi per me non esiste venerdì, non esiste sabato, non esiste domenica. Quindi a me viene da dire, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma beati voi che siete lì a non fare niente, ecco. Quindi sicuramente c'è un impegno a livello di tempo, soprattutto nei primi anni, che non è proprio positivo, perché questo in realtà mette a dura prova anche proprio fisicamente. Se le vuoi far fatte bene le robe, se poi vuoi guardare delle serie di Netflix tutto il giorno, puoi farlo, però dopo non ti lamentare dei risultati. Un altro contro, che per me è assolutamente un contro assoluto, è la parte amministrativa. Io sono un commerciale marchettaro, non sono un impiegato ragioniere. Per fortuna lo è mia moglie, per cui io questa parte qui l'ho subappaltata completamente a lei.
C'è una risorsa importante.
Sì, sì, mi odia infatti perché la sera quando potrebbe riposarsi deve fare le mie fatture, però la obbligo e l'ho anche educata in un certo senso. Però va bene, diciamo che non sono ancora riuscito a sfuggire del tutto alla parte amministrativa, perché poi ci sono degli adempimenti che devi fare tu e a me annoiano tantissimo, quindi diciamo che questo è un contro che sento molto io personalmente, per come sono fatto io di carattere, per il mio DNA, ecco. L'ultimo contro, che è un contro invece importante e in un certo senso anche pericoloso, è la solitudine. Cioè, se fai il freelance tu sei da solo e esatto, devi trovarti in maniera veloce dei posti su cui diciamo ci sono altri freelance, delle sorte di piattaforme di confronto, perché tu da solo già è difficile lavorare da solo, ma è difficile anche capire se si stanno facendo le scelte giuste. Quindi io mi sono dotato nel tempo di tutta una rete di rapporti, poi ci sono anche degli eventi, ce n'è uno molto bello a Ravenna che si chiama Freelance Camp, che poi ha gemmato ed è andato anche a Roma quest'anno, però ecco, degli incontri di freelance dove ci si dà un po' una mano. Vabbè, sembriamo magari a volte un ospedale dove i dottori sono fuggiti e ci si aiuta fra malati, però vi giuro che funziona. Esatto, esatto, funziona. E la solitudine, che è dura, è una parte dura perché è un po' insidiosa, sicuramente è un mostro molto meno spaventoso se c'è sempre qualcuno con cui potersi confrontare.
Allora, secondo me questa domanda è doverosa, no? Perché tu sei un consulente, un marketing manager, comunque ti occupi in sostanza di migliorare il business di aziende e di liberi professionisti. Tra gli ascoltatori di Sognatori Svegli ci sono molte persone che sognano di lavorare con la propria passione. Adesso, come vedi questo tipo di approccio? Secondo te, dalla tua esperienza, è possibile sviluppare un business sostenibile a livello economico partendo dalla propria passione?
Allora, io mi sento pienamente un sognatore sveglio, nel senso che non solo ascoltavo il podcast e lo ascolterò tuttora e lo continuerò ad ascoltare, ma mi sento parte del popolo dei sognatori svegli. Cioè, ascoltare le puntate per me era utile soprattutto per l'ultimo punto negativo che ho detto un attimo fa, cioè la solitudine. Cioè, sento storie di altre persone che hanno fatto il mio viaggio e quindi non sono più solo. È come quando nel cammino di Santiago trovi altri che cominciano a camminare con te. Ecco, questo è molto, cioè, devo essere molto sincero, a me il tuo podcast è stato ed è molto utile. Mi sento anche, grazie, quindi di parlare a pieno titolo, no? Quindi non posso permettermi di non entrare in punta di piedi, no? Ecco, io non avrei mai pensato di fare sicuramente una puntata per Sognatori Svegli, però credo che ci sia un misunderstanding grosso su questa questione della propria passione. Beh, mi spiego. È un po' un cliché che secondo me ha un po' rotto e ha creato un sacco di mostri, a cominciare da tutti questi motivatori che tu vedi in continuazione sul web e anche in televisione. Adesso anche in televisione ho saputo che ce n'è uno che adesso ha addirittura un programma televisivo in prima serata. Sono motivatori che creano delle vittime, sono motivatori che creano delle vittime, perché io ho conosciuto persone che hanno mollato tutto per seguire alla cieca la passione perché il motivatore gliel'ha detto, e poi si sono ritrovate veramente con un pugno di mosche in mano, perché è un atto completamente irragionevole. Cioè, io non sto dicendo di smettere di seguire i propri sogni, però, cioè, se è un sogno, è un sogno, non è la realtà. Se tu segui un sogno e non lo verifichi nella realtà, tu quando vai a buttarti nella realtà davvero, non è il sogno che hai sognato, cioè tu ti fai male e non sai dove ti portano le passioni. Perché le passioni sono effimere, volatili, cambiano nel tempo. Poi tu puoi pensare che sia una cosa, un conto è sognarla, un conto è poi metterci le mani davvero. Quindi consigliare di mollare tutto per le passioni non è una cosa che a me viene naturale. Io non ho mollato di sicuro tutto per le mie passioni. Semmai, una cosa che mi sembra più utile è perseguire le opportunità. Faccio un esempio. Ho l'opportunità di licenziarmi e di verificare se riesco a fare una cosa, la colgo. Ma se la mia passione è il subbuteo o se la mia passione è un coro gregoriano, cioè io posso anche mollare tutto, ma io ragionevolmente farò la fame, o meglio, su 10.000 che mollano tutto per il coro gregoriano, uno farà successo, tutti gli altri probabilmente avranno un'amara delusione. Allora trovo che sia più strategico approfittare delle piccole occasioni che ci sono per fare tutti i giorni un passo avanti. È chiaro che se l'occasione è un treno che ti passa di fronte e ci puoi salire, fai bene a salirci, ma andare a fare l'armata Brancaleone o Don Chisciotte contro i mulini a vento, io mi sento di non consigliarlo. Io non ho fatto così. Ti faccio un esempio. Io prima di licenziarmi, ho questo piano criminale che ho messo in atto, io mi sono procurato un tot di clienti e che seguivo la notte. Allora è vero che uno mi può dire, ah, quindi era un hobby. No, non era un hobby. Io sono arrivato tipo al punto di rottura perché dovevo saltare fuori, perché veramente era impegnativo, ma io avevo verificato che avevo un certo fatturato. Non ho fatto un salto nel buio e dico, mi sono preso e faccio harakiri, se non funziona, vabbè, dai, mi butto dalla scogliera e poi vediamo se c'è l'acqua sotto.
Qualcosa, no, non qualcosa è stato... succederà, no? Si dice spesso, ma sì, dai, vuoi che qualcosa non esca fuori? Perché spesso mi scrivono,
guarda, io
le persone,
ho,
anche cose
ho due bambini. E quindi il lusso di poter dire mi butto dalla scogliera, vivremo di amore io e mia moglie, sì, però non a scapito dei pargoli. E quindi cioè, il bisogno aguzza veramente l'ingegno, cioè il bisogno muove sempre le persone. Quando hai bisogno e quando lo puoi fare, tu lo sai veramente quando lo puoi fare. Se ti fai gasare da un altro, c'è il rischio che ti fai male, ecco.
Quindi diciamo che a me piace molto questo tuo approccio, perché appunto altrimenti si chiamerebbe Sognatori la trasmissione, invece Sognatore Sveglio deve toccare con mano la realtà e ritorniamo a quello che si è detto all'inizio, anche appassionarsi a qualcosa più che seguire la propria passione ciecamente, magari appassionarsi a qualcosa che è opportuno seguire, come giustamente ci hai fatto notare tu. Tornando al mondo della libera professione, no? Chi si approccia adesso al mondo della libera professione, appunto, quali fattori deve prendere, secondo te, assolutamente in considerazione per partire almeno con il piede giusto?
Allora, faccio fatica a rispondere perché poi ognuno ha anche una sua storia. Devo dire che fare il libero professionista architetto è diverso da fare il digital marketer, però diciamo che il primo passo è: oggi viviamo in un mondo dove devi essere conosciuto. Non uso la parola famoso volutamente, perché famoso lo puoi diventare facendo una cretinata e mettendo il video su YouTube, però non è questo il senso di quello che voglio comunicarvi. Il senso è: devi essere conosciuto e riconosciuto come autorevole. Quindi devi pensare a una strategia per diventare autorevole nel tuo mondo, che tu sia un architetto o che tu sia qualsiasi altra cosa, un avvocato, un consulente, un professore di yoga, quello che volete, ma devi essere riconosciuto dagli altri come uno che ne sa. Per cui c'è tutto il lavoro sul personal branding, che non è banale. Sicuramente ognuno avrà le sue esperienze, ma io ad esempio mi sono scontrato non tanto su questi aspetti, perché li ho nel mio DNA di marketer, ma sull'aspetto della burocrazia, il peso della burocrazia, fare l'azienda, andare dal notaio, le tasse, parlare con un commercialista, grazie al mio commercialista che probabilmente mi ascolterà a questo punto, grazie, perché io non avrei avuto idea di tante cose e avrei speso un sacco di soldi perché non sapevo come si scaricavano le cose, non sapevo come si faceva una fattura. Ecco, io le davo tutte per scontate perché io ero in una bolla dove io dicevo all'ufficio amministrativo che doveva fare alcune cose, oppure mi venivano date come pacchetto in dono, tipo regalo, ecco. Quindi un'altra cosa che secondo me è importante imparare è sicuramente quella di di gestire i ladri di tempo. Quando si è freelance il tempo è preziosissimo. Un'ora la concedi a tutti, ma il cliente che si vuole sfogare 3 ore perché suo cugino gli ha rovinato l'azienda, tu non lo devi ascoltare, cioè non hai il tempo materiale di ascoltarlo, devi ripararti dai ladri di tempo, devi difendere la tua di azienda dai ladri di tempo. Quindi tutte queste cose qui, ecco, a me, che sono un uomo di relazioni, è stato difficile apprendere la parte burocratica e la gestione delle relazioni non in chiave commerciale, ma in chiave di efficienza della produttività della mia azienda. Ecco, questo sicuramente è un percorso che non vi dico che ho risolto, perché direi una bugia, però oggi ne ho coscienza, cosa che un anno fa non ne avevo, e so dove voglio andare, per cui ci lavoro per quanto mi è possibile.
Senti Giorgio, in questo podcast si parla di cambiamento, di felicità, di trasformazione professionale, come abbiamo già detto, no? Perché insomma l'idea è che è auspicabile che ogni persona faccia un lavoro in cui si possa anche esprimere, perché alla fine gran parte della nostra vita la passiamo comunque lavorando. In questo momento sei una persona felice? E quanta felicità, mettendola in percentuale, deriva dal nuovo lavoro che fai?
Allora, è una domanda un po' fetente, no? Perché se dico di no, sembro depresso. Se dico di sì, sembro tronfio e presuntuoso. Oppure superficiale. Senza nascondersi dietro un dito, no? La vita, secondo me, è una guerra. Infatti a me è sempre dato fastidio chi diceva come stai, bene bene, cioè, la vita è una guerra per tutti, che tu sia ricco, che sia Mark Zuckerberg straricco e che tu faccia l'operaio, è una guerra per tutti. Quindi non è facile. Giorgio sicuramente non può lamentarsi, Giorgio tutto quello che dovrebbe renderlo, diciamo, strafelice ce l'ha. Eppure oggi non è mai a posto, cioè comunque io continuo a essere sempre tribolato, e forse questo è il motore che mi spinge avanti, no? Se mi accontentassi finirebbero i podcast, finirebbero i blog post, finirebbero gli incontri, gli eventi, eccetera. Quindi è un fine tuning infinito. Diciamo che un terzo della mia felicità deriva sicuramente dalla soddisfazione di uno che fa il suo mestiere, cioè di sentirmi nel mio posto nel mondo, cioè non vivo la vita di un altro, vivo la mia vita ed è quella che mi è stata data, la accetto e mi piace, quindi sicuramente questo mi porta un terzo delle soddisfazioni. Quindi sì, questo, io sono felice, ma la mia felicità non dipende solo da questo. Sono una persona normale, quindi gran parte della sua felicità non la mutua solo dal lavoro, ma la mutua dalla mia famiglia, dai miei cari, dallo studio di quello che mi piace, anche che riguarda... Ho un hobby, ho ancora l'hobby della radio, quindi mi piace, mi piace coltivarlo. Ecco, non, come posso dire, è una vita, la mia è una vita normale, complicata come quella di tutte. Ecco, io vi invito a vedermi assolutamente non come un supereroe. Io non sono un supereroe del marketing, del freelancing, di niente. Sono una persona normale che però si ritiene soddisfatta. Ecco. Sto combattendo la giusta battaglia. Ecco,
ecco, bene, mi piace questa definizione finale che hai dato. Senti, prima della domanda finale di rito, che tu conoscerai, chiaramente essendo un fedele ascoltatore del podcast, toglimi una curiosità. Perché con tutti i canali possibili, anche magari più visibili a livello mediatico, hai scelto di promuovere la tua attività proprio tramite un podcast?
Allora, diciamo che esattamente per il motivo che vi ho detto prima, cioè siccome per fare un lavoro oggi come il freelance, qualsiasi declinazione vuoi dare a questa parola, tu devi essere conosciuto, io avevo bisogno di lavorare sul mio personal branding. Le cose che ho provato a fare sono state, non dico dei mezzi fallimenti, perché lo sono state anche le prime puntate del podcast, ma non le sentivo adatte a me. Faccio un esempio: se guardate i video che ho fatto su YouTube, io mi sento a disagio, ma a disagio estremo. E quindi questo disagio mi ha fatto dire no, non voglio fare video su YouTube. Voglio lavorare sul mio personal branding in un'altra maniera. Ho visto che c'era una grossa domanda nel mondo del podcasting, con pochissima offerta in lingua italiana, cioè veramente poco, troppo poco forse per attirare la massa della gente nel mondo del podcasting in Italia. E quindi mi sono detto, va bene, proviamo a seminare qui, che è un ambiente, diciamo, promettente, perché in America hanno delle crescite paurose da anni. E quindi mi dicevo, vabbè, prima o poi arriverà anche qui, bisogna solo stare ad aspettare. Quindi, poi devo dire la verità, io mi sono trovato con lo stesso disagio del primo video anche nel primo podcast. Per cui, diciamo che ho capito quello che dicono tutti, che quando fai una roba nuova non devi cercare la perfezione, perché l'ottimo è nemico del bene, tu devi cercare la continuità. Per cui coi podcast ci sono riuscito, esco ininterrottamente da un anno e mezzo, tutti una volta a settimana minimo, poi per un periodo ho fatto anche due volte a settimana, per cui non c'è domenica, non c'è sabato, non ci sono feste, una volta a settimana c'è una puntata. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che io ascoltavo podcast e vedevo che a me servivano per crescere. Per cui uno si chiede, ma se erano utili a me, io posso essere utile agli altri. E quando sei utile ad un altro, tu riesci anche a trovare il modo di farti, tra virgolette, pagare la tua utilità, perché a questo punto tu produci un valore. E quindi ho scelto il podcasting.
Io mi onoro di essere un tuo collega, insomma, perché il tuo podcast si chiama, diciamolo adesso, insomma, come si chiama il tuo podcast, Giorgio?
Si chiama Merita Business Podcast, ma tu sei il decano, qua, cioè sei in cima alle classifiche, caspita, cioè, no, io ho un podcast di marketing, ragazzi, non è che, cioè, un podcast di nicchia che mi ha dato soddisfazioni, non sai quante me ne ha date con i clienti, tantissime, per cui un consiglio che do ai sognatori svegli è valutate anche questa possibilità, quella del podcasting, perché i clienti ti riconoscono, ti sentono amico, ti dicono, sai che ieri mi hai tenuto compagnia in un viaggio, e cambia il modo di rapportarsi, no, veramente, cambia il modo di rapportarsi con i clienti.
Mi viene da ridere, sai perché? Perché nessuno sa come noi ci siamo beccati, cioè tu mi hai scritto sulla pagina Sognatori Svegli dicendo, senti, ma per caso tu sei stato un giorno in una copisteria di Urbino, che non era vero, in realtà non ci sono mai stato, sono stato una volta a Urbino.
Io sono ancora convinto.
Tu sei convinto di avermi incontrato lì, tanto che che sembrava di conoscermi.
No, allora, io sono sicuro di questo, ma allora... Sono talmente sicuro perché a forza di ascoltare il podcast, chi conduce diventa familiare e il tuo cervello, che tende sempre a razionalizzare le cose, ti dice non è possibile che tu senti familiare uno che non hai mai visto e mai conosciuto, per cui costruisce una realtà. E io ero convinto, ma ti giuro, io sono ancora tuttora convinto di averti incontrato e pensa che il mio cervello è talmente fuori di melone che... Io mi ricordo ancora il colore del pavimento, mi ricordo che tua moglie studiava Urbino, però io non, cioè io non so se... Cioè, tu mi dici di no, che non ci sei mai stato, quindi siamo già a posto. Resta il fatto che crea una familiarità incredibile. Io mi vedo gente che magari mi scrive via email, l'incontro di persona, scendono dalla macchina con un sorriso come se incontrassero loro cugino... E io, anzi, pure di più di un parente, perché proprio sono, gli sono...
E è io, vero, a me è capitato anche, è vero.
E quindi è uno strumento potentissimo, è uno strumento potentissimo. Valutatelo, poi magari non è adatto a tutti, però ripeto, è uno strumento sul personal branding, è uno dei più potenti che io abbia mai visto all'opera, ecco. Perché riesci a tagliarti la tua nicchia e a lavorare su delle persone con cui hai già un feeling su tematiche specifiche, quindi cioè puoi segmentare molto bene la tua audience. E poi non è un audience che è lì che guardava la televisione e gli è capitato di vedere il tuo programma, sceglie di cliccare sul tuo programma, fa un atto attivo, cioè non è un media passivo, tu scegli di ascoltarmi, quindi magari sono meno, non hai le audience della televisione, ma è tutta gente molto motivata a seguirti. Per cui questo, ecco, su chi comincia e vuole sganciarsi dalla sua professione, ecco, magari nel tempo libero iniziate un podcast su quello che volete fare, prendendo magari come, diciamo, come obiettivo quello di servire i clienti che vorreste avere nella vostra nuova professione. Secondo me questo è un aiuto vero che date a voi stessi anche per verificare il salto che volete fare.
Ti ringrazio Giorgio, sposo in pieno quello che hai detto, quindi non aggiungo altro perché appunto io sono stato un'altra di quelle persone che ha scelto di utilizzare un podcast appunto per arrivare alle persone e trasmettere il messaggio che volevo trasmettere. Adesso riprendo un attimo la mia serietà perché c'è la domanda di rito finale che faccio a tutti gli ospiti.
Vuoi non farla a me, scusa?
Sarebbe proprio...
A tutti tranne che a me, no dai...
di una bassezza inimmaginabile. Allora Giorgio, secondo te quali sono i tre passi, se ci sono a tuo avviso, che una persona deve fare per realizzare il proprio sogno o almeno provarci?
Allora, il primo senz'altro è quello di seguire le occasioni ubbidendo alla realtà, cioè se l'occasione c'è la si guarda in faccia, la si guarda negli occhi, non nel sogno, nel vaneggiamento notturno. Se non c'è però questa occasione, la si può creare, si possono creare le condizioni per il successo, fino a lavorare tardi la notte, fino a sacrificare il tempo libero per creare i presupposti per il successo del sogno che vogliamo realizzare, no? E poi dare fiducia a queste occasioni, cioè una volta che hai deciso, tu non è che devi guardare indietro rimuginando il passato. Tu devi sposare la causa e iniziare a sacrificarti, andare avanti e ormai quella scelta lì l'hai fatta e quindi devi andare fino in fondo. Ecco, sicuramente rimuginare non aiuta, per cui non guardarsi troppo indietro perché ormai quel che è fatto, ma tenere gli occhi fissi sull'obiettivo.
Io per questo ti ringrazio Giorgio, prima di lasciarti per il saluto finale, dove possiamo trovarti appunto in questo mare magnum del web?
C'è Google che di solito aiuta abbastanza, se si cerca Giorgio Minguzzi non dovremmo avere problemi, altrimenti su merita.biz che è un po' il sito del podcast, per cui da lì ci sono tutte le diramazioni per i vari profili social, addirittura c'è anche il mio numero di telefono in chiaro, quindi potete tranquillamente usare merita.biz Bologna Imola Zara, perché se no non si capisce. Appunto l'accorciato di business, quindi Merita Business Podcast, lo cercate, mi trovate, avete tutti i riferimenti per contattarmi. Io sono contentissimo adesso, sono anche imbarazzato perché adesso questa appartenenza ai Sognatori Svegli è proprio ufficiale adesso, quindi sono molto soddisfatto.
Sì. È ufficiale, sì, tra parentesi ti ho proposto io, dopo che ci siamo un attimo raccontati le nostre storie, di essere qui, perché insomma sono certo che hai dato del valore a questa puntata attraverso la storia, ma anche attraverso le competenze che hai. Quindi se una persona che ha una storia da raccontare come la tua c'ha anche delle dritte, visto che comunque prova sulla propria pelle, su come potersi ricostruire a livello professionale, per me era doveroso invitarti, quindi ti ringrazio per aver accettato l'invito, per tutto quello che ci hai raccontato. Io chiaramente tutti gli ascoltatori che sono stati in onda finora troveranno i dettagli dell'episodio, del sito, del podcast di Giorgio all'interno delle note, quindi Giorgio grazie ancora e a presto, insomma magari facciamo un'altra puntata un po' più tecnica per chi fosse poi interessato a seguire magari la via della professione da freelance, cosa ne dici?
Ah, questo volentierissimo. Io ringrazio te che ci metti l'impegno del produrre tutte queste puntate, ma anche a chi ti ha dato l'ok per le interviste e a quelli che te le daranno, perché condividono un pezzo di strada con me ed è una bella cosa. Sicuramente fare la strada in compagnia è molto più leggero di farla da soli. Grazie, quindi grazie a tutti voi.
Bene, io ringrazio tutte le persone, tutti voi che siete stati all'ascolto fino a questo momento. Ricordo l'importanza di andare sull'iTunes Store e mettere la vostra recensione, la vostra review, possibilmente a 5 stelle. E questo ci aiuta, ovviamente, come ha detto Giorgio, anche a restare visibili. Purtroppo nel mondo di oggi la visibilità è un fattore spesso determinante, però voi sapete che il messaggio che noi mandiamo si basa anche su queste regole, purtroppo. Quindi più persone riescono ad accedere al nostro podcast, più storie riusciamo a condividere, meglio è, più contribuiamo al nostro messaggio di risvegliare le nostre coscienze e la nostra voglia di sognare. Quindi ci sentiamo come al solito alla prossima puntata. Ciao e grazie a tutti.